Ecco, adesso facciamo la lezione sui conflitti in America Latina e questa dovrebbe essere la penultima, cioè la lezione numero 59. Allora, i conflitti in America Latina in realtà stanno nel primo capitolo e sono, diciamo, un po' mescolati. Il capitolo si chiama Conflitti in Occidente e quindi dobbiamo in qualche modo andarci a pescare quelli che si sono svolti in America Latina. Ecco, direi di fare un'analisi cronologica, iniziando dal più vecchio e poi ripercorriamo storicamente i vari episodi. Ecco, il primo episodio che dobbiamo ricordare è forse quello della Repubblica Dominicana. Repubblica Dominicana, quindi è la scheda numero 26, e siamo a pagina 20. Allora, nell'appendice, diciamo, con le mappe, io vediamo un pochino, ecco, non so perché, ma l'ho chiusa l'appendice con le mappe, perfetto. Allora, conflitti Occidente, vediamo un po'. Ecco, ho scaricato una mappa che vi fa vedere, non credo ci sia bisogno di vedere dov'è la Repubblica Dominicana, però insomma non si sa mai. C'è la mappa 26/7 che vi fa vedere che all'interno di quella che era considerata, che era chiamata l'isola Hispaniola, fu divisa politicamente in due parti, a destra la Repubblica Dominicana un po' più grande e ad ovest, diciamo, Haiti. Qual era la differenza? Che la Repubblica Dominicana era, diciamo, abitata prevalentemente da popolazione di origine spagnola o insomma da meticci. Invece la parte occidentale, Haiti, un po' più piccola e molto più povera, era abitata prevalentemente da popolazione nera, quindi erano gli schiavi dei secoli passati, gli schiavi degli spagnoli e dei meticci. Quindi, insomma, diciamo, gli abitanti della parte est e della parte ovest dell'isola non si sono mai particolarmente amati, c'è sempre stato un razzismo più o meno esplicito da parte degli abitanti della Repubblica Dominicana verso quelli di Haiti. Comunque, noi non dobbiamo studiare le relazioni fra le due parti dell'isola, semplicemente analizzare i conflitti che hanno attraversato questi paesi. La Repubblica Dominicana ha avuto un conflitto abbastanza importante durante la Guerra Fredda, invece Haiti, la fase più conflittuale è stata quella post-89, quindi lo vedremo in un secondo momento. Allora, diciamo, la Repubblica Dominicana ha subito un pochino l'evoluzione di tutti i paesi dell'America Centrale e dei Caraibi, vale a dire, diciamo, è stato un paese con forti disuguaglianze sociali, allo stesso tempo ha avuto un regime, diciamo, neopatrimoniale, personalistico, è stato governato per circa 30 anni da un leader, da un cadiglio. Un certo Trujillo, Don Caudillo, ed era ovviamente data agli Stati Uniti. Solo a un certo punto ci fu la rivoluzione comunista a Cuba e in diversi paesi dell'America Centrale e dei Caraibi, soprattutto perché erano vicini geograficamente, si svilupparono gruppi e movimenti filocastristi. E uno di questi gruppi e movimenti, che guidato da un certo Bosch, come il pittore fiammingo del 1400, vinse le elezioni nel dicembre 62. E subito ciò provocò un forte allarme negli Stati Uniti, nella destra della Repubblica Dominicana, e diciamo, un anno dopo, nel settembre 63, ci fu un colpo di stato militare sostenuto dagli Stati Uniti per, diciamo, destituire Bosch. Classica dottrina del male minore. Però successivamente, 2 anni dopo, nell'aprile del 65, sempre lo stesso Bosch tentò di fare una sorta di controgolpe, stavolta un controgolpe, diciamo, di estrema sinistra. Però questa situazione molto instabile spinse gli Stati Uniti a intervenire militarmente. Il presidente Johnson invase la Repubblica Dominicana e sostanzialmente l'obiettivo di questo intervento militare era impedire che Bosch andasse al potere. Tanto è piuttosto semplice, no? Non è niente di nuovo rispetto a ciò che è stata la Guerra Fredda. A questo punto, diciamo, fu spiegata una forza di pace di peacekeeping interamericana che fu guidata dal segretario della CEPAL di Santiago, che era sostanzialmente composta soprattutto da circa 12.000 soldati degli Stati Uniti e circa 1.700 dei paesi dell'America Latina. E questa missione restò in Repubblica Dominicana fino al 66. E diciamo, questa forza di peacekeeping ebbe successo in quanto che non si ripeterono gli scontri armati tra i militari e l'estrema sinistra, e a questo punto furono convocate nuove elezioni e furono vinte da un leader della Democrazia Cristiana locale, un certo Balaguer. Quindi sostanzialmente, diciamo, questa breve guerra con scontri armati tra opposte fazioni ebbe un esito positivo e diciamo, il conflitto fu risolto attraverso la trascendenza, o meglio, probabilmente i cittadini della Repubblica Dominicana furono abbastanza furbi e si decisero a votare per partiti moderati. E la Democrazia Cristiana, anche in altri paesi, come ad esempio El Salvador, ha sempre svolto il ruolo di mediatore tra l'estrema destra e l'estrema sinistra, che altrimenti avrebbero fatto, diciamo, degenerare il conflitto e sarebbe iniziata una guerra in cui potevano morire decine di migliaia di cittadini. Ecco, la Repubblica Dominicana è sempre stata un paese abbastanza democratico, magari non proprio un campione della democrazia, però insomma adesso ha 3-3, che sarebbe, diciamo, il gradino più basso, più vicino alla democrazia del regime ibrido. Le democrazie sono considerate fino a 2,5. È ovvio che la Repubblica Dominicana, insomma, ha i suoi problemi, ci sono problemi di disuguaglianze economiche, di corruzione, di clientelismo, eccetera, eccetera. Però insomma ce ne sono molti di peggio in America Centrale e in America Latina. La guerra degli anni 60 ha causato circa 6-7 mila morti. Ecco, passiamo invece adesso a dei paesi in cui purtroppo la situazione è degenerata e sono i tre paesi dell'America Centrale, vale a dire Nicaragua, El Salvador e Guatemala, dove ci sono state guerre molto violente tra gruppi comunisti e gruppi anticomunisti. State tutte e tre delle guerre del semaforo che hanno portato a decine di migliaia di morti, quindi qui le cose sono andate molto peggio. Allora, intanto vediamo dove stanno questi tre paesi, che dovreste saperlo, però è sempre meglio riguardare una mappa geografica, così vi chiarite le idee. Come vedete, diciamo, Costa Rica e Panama sono i due paesi più stabili, dove c'è minor popolazione indigena, sono quasi tutti abitati soprattutto in Costa Rica, da una popolazione di origine europea. Costa Rica è un paese abbastanza ricco, c'è un indice pro capite di reddito piuttosto alto, un indice Gini di distribuzione del reddito piuttosto buono. Il Panama un po' peggio, però il Panama ha avuto anche, diciamo, tutti gli introiti, i redditi dal canale di Panama. Poi ci sono questi quattro stati al nord che sono conciati molto peggio. Il Belize, vabbè, il Belize si ricorda più per diciamo, il turismo. Non si sa con mai del Belize, non parla mai nessuno. Boh, c'è la barriera corallina, la gente va a fare immersioni subacquee, a bucear, come si dice in spagnolo. Di questi quattro paesi a nord, tre hanno avuto delle guerre molto violente: Guatemala, El Salvador e Nicaragua. L'Honduras no. Non so dirvi perché l'Honduras non è stato coinvolto in queste guerre, proprio non ne ho la minima idea. A volte sono i casi della vita, non so, forse l'Honduras sono più bravi a calcio, allora la gente invece di fare le guerre, volere il comunismo, andava a vedere partite. Boh, comunque, diciamo, a parte gli scherzi, non so dirvi perché l'Honduras era rimasto fuori. Comunque, le tre guerre principali sono ovviamente cominciate dal Nicaragua. Sono cominciate dal Nicaragua perché a un certo punto, forse nessuno se lo aspettava, anche gli Stati Uniti avevano un po' sottovalutato la situazione politica in America Centrale, però diciamo così, a un certo punto c'è un colpo di Stato comunista nel luglio del 79 in Nicaragua, no, guidato da Ortega. Il Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale fa un colpo di Stato e conquista il potere. Poi i Clash avrebbero anche fatto l'LP, Sandinista, e ovviamente subito gli Stati Uniti si allarmano e anche la destra locale ovviamente resta spiazzata e si forma un gruppo armato di estrema destra, i cosiddetti Contras, che sono stati finanziati massicciamente dagli Stati Uniti di Reagan, il cui leader è un po' stato mitizzato nella guerra fredda, il cosiddetto comandante Pastora, comandante Zero, un certo Pastora si chiamava. Ecco, c'è stata molta violenza, questi scontri armati fra il governo comunista di Ortega e i Contras sono stati molto brutali. Diciamo, si pensa, è stato stimato che i morti nella fase della rivoluzione comunista sono stati circa 25.000 e successivamente la guerra con i Contras ha provocato 30.000 morti, quindi insomma un totale piuttosto notevole di 55.000 morti. Ecco, vediamo cosa succede in parallelo negli altri paesi. Subito dopo, quindi luglio 79, c'è il colpo di Stato in Nicaragua, ottobre 79 c'è un colpo di Stato non comunista ovviamente, ma militare in El Salvador, per evitare che dei gruppi comunisti dell'El Salvador potessero imitare i sandinisti. E infatti si formò nel 90 il Fronte Farabundo Martí para la Liberación Nacional, in El Salvador, di ideologia comunista, che collaborò e fu finanziato dai sandinisti e ovviamente anche da Cuba. Ecco, poi c'era un partito di estrema destra che si chiamava Arena, che esiste ancora, ed è il principale partito della destra salvadoregna, che aveva istituito i cosiddetti squadroni della morte, è una guerriglia paramilitare simile ai Contras. E il generale che guidava questi squadroni della morte era un certo Daubuisson. In El Salvador c'era anche la Democrazia Cristiana, la Democrazia Cristiana del presidente di quel periodo che si chiamava Duarte, che tentò di mediare tra la destra più radicale e i comunisti, però diciamo non ci riuscì tanto bene. Purtroppo, magari dopo l'89 la Democrazia Cristiana è tornata ad avere un ruolo centrale, ma purtroppo negli anni 80 fu un po' schiacciata dalla polarizzazione. Non a caso, ad esempio, fu ucciso un famoso vescovo, un po' terzomondista ovviamente, il vescovo Romero, che ci hanno fatto anche un film che mi ricordo ho visto negli anni 80. Infine, vediamo cosa è successo in Guatemala. Già il Guatemala era diciamo, venuto fuori negli anni 50 perché ci fu un'invasione statunitense nel 54 per impedire, ecco, che un presidente eletto democraticamente, che sembrava fosse simpatizzante dell'Unione Sovietica, restasse al potere. Quindi gli Stati Uniti di Eisenhower invasero il Guatemala sostenendo l'ennesimo colpo di Stato militare, sempre nell'ambito della dottrina del male minore. Quindi anche nel Guatemala c'è la destabilizzazione portata dai sandinisti, e quindi nell'82 c'è un colpo di Stato, scusate, un colpo di Stato militare, della destra. E diventa presidente anche qui un generale che era anche stato nel Partito Democristiano, un certo Montt. Si sviluppò un gruppo militare comunista, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, e poi si svilupparono come al solito delle milizie di estrema destra, le patrullas de autodefensa civil. Ecco, quindi in tutti e tre i paesi il modello era lo stesso. Da un lato c'erano i comunisti, che erano al potere in Nicaragua e all'opposizione in El Salvador e Guatemala, e dall'altro lato c'era l'estrema destra che si organizzava in queste milizie paramilitari, i Contras in Nicaragua, gli squadroni della morte diciamo, in El Salvador e las patrullas de autodefensa civil in Guatemala. Quindi in Guatemala, diciamo, in Guatemala ed El Salvador regnavano i militari, perché c'era anche la Democrazia Cristiana, ad esempio nell'86 la Democrazia Cristiana riuscì a vincere le elezioni con un certo seresso, però in qualche modo insomma la Democrazia Cristiana negli anni 80 non riuscì a svolgere un ruolo così importante perché c'era una forte polarizzazione e i tre conflitti furono molto violenti. Facciamo un po' il bilancio dei morti, abbiamo detto in Nicaragua 55.000. In El Salvador 75.000, quindi di più, vedete El Salvador è anche molto più piccolo, però il record è del Guatemala che ha avuto 200.000 morti. Forse il Guatemala è il paese di cui si è parlato di meno, però è il paese che, come abbiamo appena visto, ha avuto più morti di tutti. Allora, vediamo un pochino a che punto siamo arrivati. Ecco, poi cosa succede? Poi succede che c'è il crollo dell'Unione Sovietica. C'è il crollo dell'Unione Sovietica e questo fa sì che tutti e tre i paesi sviluppino un processo di democratizzazione. E sostanzialmente c'è una smobilitazione di tutte le milizie comuniste, anticomuniste. E tutti e tre i paesi, diciamo, la democrazia porta alla risoluzione del conflitto che è la trascendenza. Diciamo, non tutti e tre i paesi, diciamo, la democrazia funziona bene allo stesso modo. Diciamo, in El Salvador va un po' meglio. Attualmente El Salvador ha 3-3, Guatemala va un po' peggio, è 4-4, mentre invece in Nicaragua va bene negli anni 90, quando c'erano, diciamo, le elezioni furono vinte da delle forze moderate. È andata meno bene a partire da quando Ortega ha rivinto le elezioni. Oggi il Nicaragua è considerato un paese autoritario, con 6 e 5 di pagella da parte della Freedom House. Comunque, ci si sviluppano dei negoziati, in tutti e tre i paesi ci sono delle missioni ONU, è un po' più faticoso il processo di pace in Guatemala, anche perché forse il fatto che ci fossero stati più morti rappresentava un ostacolo, c'erano più ferite, no? Della fase post-guerra del semaforo, diciamo così. Ecco, quindi in Nicaragua, negli anni 90 sorge una coalizione di centrodestra moderata guidata da una certa Violeta Chamorro, che è un leader carismatico che si segnala come un contraltare dei sandinisti, che vuole portare in Nicaragua una democrazia liberale dove ci sono anche riforme di mercato, eccetera, eccetera. I sandinisti saranno sconfitti anche nel 96 e nel 2001, però dal 2006 tornano al potere. È restato a lungo un regime ibrido, ma negli ultimi 4-5 anni c'è stato un peggioramento e quindi il regime nicaragüense di Ortega è considerato oggi appunto un regime autoritario. Ecco, vediamo un pochino poi che cosa succede successivamente. E cosa succede successivamente negli altri paesi, e noi possiamo vedere che quello che succede ad esempio in El Salvador, in El Salvador sostanzialmente, diciamo, anche in El Salvador il fronte Farabundo Martí para la Liberación Nacional ha vinto le elezioni, però non era così radicale come i sandinisti, quindi non c'è stato un arretramento, il regime è restato una democrazia o perlomeno una democrazia liberale. Ultimamente è emerso un nuovo partito, un partito di centro, di centrodestra, nel 2019 le elezioni l'ha vinto un certo Bukele, che ha sconfitto da un lato il fronte Farabundo Martí e dall'altro il partito di destra Arena. Infine in Guatemala anche lì il processo di pace è stato un po' più faticoso. Ecco, generalmente, ecco, diciamo, nei primi anni 90 c'è stato un leader Serrano, che è un leader di sinistra moderata, che diventò famoso perché sciolse il Parlamento, cosa che in un regime presidenziale non è ammesso, fece un autogolpe nel 93. E poi però, diciamo, successivamente è stata più la destra a vincere le elezioni in Guatemala. Infatti attualmente il presidente è un leader della destra, un italo guatemalteco, un certo Gian Mattei, che è stato eletto nel giugno del 96. Ecco, quindi va bene. Allora sul Centro America siamo a posto, eh? Possiamo, diciamo, passare ad altri casi. Quindi adesso analizziamo magari due casi del Sud America dove ci sono stati appunto dei gruppi terroristi, diciamo, di estrema sinistra, comunisti. Innanzitutto il Perù. Il Perù che ha avuto due gruppi comunisti piuttosto importanti. Da un lato, ecco, siamo a pagina 23, da un lato Sendero Luminoso e dall'altro lato i Tupac Amaru. Ora, i Tupac Amaru sono un gruppo meno importante, un gruppo più urbano, con un'ideologia marxista più ortodossa, che assomigliava a tanti gruppi comunisti come c'erano anche in Cile, in Argentina, in Uruguay, quelli che portarono poi ai colpi di Stato militari sostenuti dagli Stati Uniti. Diventò famoso a un certo punto nel 96-97 per il rapimento di alcuni ostaggi nell'ambasciata giapponese. Ha fatto degli attentati terroristi più tradizionali, contro le istituzioni, come anche alcuni gruppi terroristi europei. Non ha mai colpito la popolazione civile, e in qualche modo, diciamo, si pensa, insomma. I morti per la guerriglia o per gli attentati Tupac Amaru sono stati veramente pochi, sono stati forse qualche migliaio, 2000, circa 2000 morti. Invece i morti per Sendero Luminoso sono stati molto di più, sono stati quasi 70.000 morti. Cos'era questo gruppo di Sendero Luminoso? Era veramente un gruppo molto violento che ha fatto degli attentati brutali, ha colpito la popolazione civile ed era guidato da Abimael Guzman, un professore universitario. Ecco, diffidate sempre i professori universitari, mi raccomando. Abimael Guzman, il comandante Gonzalo, che era un leader carismatico terribile con un'ideologia maoista. Qual era il progetto di Abimael Guzman? Guzman si appellava. È stata una sorta di Pol Pot sudamericano. Infatti Sendero Luminoso e il Khmer Rosso in Cambogia forse sono stati i due gruppi comunisti che hanno fatto i crimini più atroci, anche per le modalità con le quali hanno massacrato la popolazione civile, donne e bambini di tutti i tipi. Cioè Abimael Guzman voleva costituire una società nuova, un po' come Pol Pot. E per fare questo, come poteva fare in un paese come Perù? Il Perù, non so se lo sapete, ma sostanzialmente diciamo è diviso in tre zone. Il Perù c'è la parte della costa molto stretta, abitata da popolazione di origine spagnola, insomma i coloni spagnoli dell'imperialismo spagnolo. Poi c'è invece una zona a ridosso proprio della costa, una zona montagnosa, con le montagne molto alte, dove erano le zone degli Incas, dove c'è Cusco, Machu Picchu, eccetera, eccetera. E lì abituata dagli indigeni, dai contadini indigeni, popolazione molto povera. E poi vabbè, c'è la selva dell'interno, quella, tutta la selva amazzonica è meno densamente popolata. Abimael Guzman ha voluto fare una fusione tra i valori, diciamo, comunisti, e diciamo i valori indigeni dei contadini della Sierra. Quindi lui auspicava di fondere in un'unica ideologia i vecchi valori degli Incas diciamo i valori, diciamo così, comunisti. E quindi io ho letto anche un volume molto interessante di uno storico, un sociologo peruviano, che ora ce l'ho lì lassù tra i miei libri, però l'America Latina l'ho messa in alto, ora non mi ricordo come si chiama, però si chiamava Buscando un Inca. C'è tutta una tradizione rivoluzionaria in Perù, anche precedente a Sendero Luminoso, in cui sono emersi dei leader che hanno tentato in qualche modo di appellarsi ai valori delle culture indigene che sono state represse dalla civilizzazione europea, spagnola, e non a caso i contadini della Sierra chiamano lo Stato del Perù la Repubblica Blanca. Quindi in Perù c'è stato un forte razzismo dei bianchi verso gli indios, e allo stesso tempo un odio reciproco abbastanza forte. Quindi, insomma, Staro Luminoso voleva saldare tutto questo, però non c'è riuscito, non c'è riuscito. Allora come ha reagito Staro Luminoso? Ha reagito prendendosela con i contadini, Voleva, ecco, in realtà l'obiettivo di Abimael Guzmán era mobilitare i contadini che abitavano diciamo lo sbarrios, i barri marginali, i quartieri marginali poveri del, ad esempio di Lima, Quindi loro sapevano che i contadini della Sierra non avrebbero forse mai aderito a Sendero Luminoso, però ci hanno provato, Ma non hanno, sì, hanno avuto un po' di reclutamento in questi, come un po', diciamo così, come i terroristi islamici seconda generazione, insomma, tutta questa gente povera venuta dalla Sierra che va a vivere nei quartieri marginali delle grandi città, resta povera, diventa criminale, perché Lima, ad esempio, è la città con i più alti tassi di criminalità insieme a Caracas dell'America Latina. Quindi, però, Abimael Guzmán non ha sfondato. E allora con chi se l'è preso? Se l'è preso con i poveracci. Ha cominciato a fare attentati, a ammazzare la gente dei villaggi, donne, bambini, in modo brutale, con diciamo, un uso della violenza esasperato. Addirittura uccise un leader, una leader. Ricordo quando io ero in America Latina, uccise una leader dei barrios. Una leader non violenta, una donna, questo creò uno sconcerto molto forte, quindi un leader della sinistra moderata, così come le BR se la prendevano con i leader della sinistra moderata, così come i terroristi islamici dell'Algeria se le prendevano con i poveracci dei villaggi che non aderivano al fondamentalismo islamico. Ecco, per fortuna, possiamo dire per fortuna, perché quando ci sono dei leader così violenti e così, diciamo, radicali, il fatto che siano stati catturati è stato un progresso per tutti. Appunto, Abimael Guzmán è stato catturato dal presidente Fujimori, il presidente di origine giapponese, che ci fece la sua fortuna. Fujimori passò un periodo in cui era adorato dai peruviani proprio perché, diciamo, aveva riuscito a catturare il leader dei, diciamo, di Sendero Luminoso. Poi, diciamo, ci sono stati altri leader che si sono, però Sendero Luminoso è sostanzialmente, dopo la cattura di Abimael Guzmán, è finito. Ci sono stati altri leader, come vedete nella scheda, un certo Feliciano, un certo Artemio, adesso c'è un nuovo leader che si chiama Camarata José, però sostanzialmente, diciamo, Sendero Luminoso è stato indebolito. Si è negoziato l'amnistia, lo scambio, però è stata rifiutata. La popolazione peruviana era troppo sconvolta dalla violenza che Sendero Luminoso aveva, diciamo, attuato negli anni 80 e 90, e quindi questo progetto di amnistia non è passato, anche se i leader di Sendero Luminoso lo avevano richiesto. Ecco, quindi va bene, a questo punto quindi esiste un piccolo gruppo che è molto indebolito, ci sono alcuni attentati terroristici ma sono sempre meno frequenti. Il cosiddetto Sendero Rojo, questi gruppi che hanno resistito hanno vari nomi, però diciamo non sono più rilevanti. Ecco, passiamo alla Colombia, e la Colombia, diciamo, ne avete forse sentito parlare recentemente, perché è stato firmato da poco un accordo di pace tra il governo e il principale gruppo comunista, che erano le FARC. E in qualche modo, diciamo, la Colombia, le vicende dei gruppi comunisti si sono intrecciate alle vicende dei narcotrafficanti e quindi dei produttori di coca, eccetera, eccetera. E quindi, diciamo, questi gruppi sono sopravvissuti più a lungo, perlomeno le FARC, proprio perché c'è stata un'alleanza tra questi gruppi comunisti e i narcotrafficanti. Diciamo, i gruppi comunisti in Colombia erano addirittura 4, li vedete qui nella scheda che c'è a pagina 23. Il più importante è sempre stato le FARC, le Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, E poi c'era un altro gruppo piuttosto importante che era l'Ejército de Liberación Nacional. E poi c'erano altri due gruppi, l'Ejército Popular de Liberación e infine il Movimiento 19 Abril. Ora, questi ultimi due in realtà erano due gruppi minori che si sono sciolti dopo l'89 e si sono, diciamo, convertiti ai valori democratici. Invece gli altri due sono rimasti attivi anche dopo l'89. Diciamo, qual è la differenza tra le FARC e l'Esercito di Liberazione Nazionale? Ecco, l'Esercito di Liberazione Nazionale aveva una base più urbana, e quindi diciamo, era più influenzata dall'ideologia marxista tradizionale, quindi ad esempio erano più legati a Cuba. Mentre invece le FARC avevano una base più rurale, erano più collegati ai contadini e quindi in qualche modo, proprio per questo, vedete nella mappa di pagina 24, vedete le FARC si sono proprio radicate nella zona interna, e anche nella zona al confine col Panama, la zona dove c'era molta coltivazione della coca. Quindi le FARC sono sopravvissute anche perché, diciamo, hanno avuto, diciamo, questa capacità di allearsi con i produttori della coca, anche perché questo gli serviva per avere, diciamo, un reddito all'indomani del crollo del comunismo e di qualsiasi forma di alleanza internazionale con Cuba, che era sempre più povera. Questi gruppi comunisti dovevano avere qualcuno da cui attingere delle risorse economiche. Ecco, e poi le FARC facevano anche un'altra attività che permetteva il loro finanziamento, che era il rapimento di singoli cittadini colombiani. Ad esempio, fu molto famoso il rapimento della candidata alla presidenza Ingrid Betancourt, che era la figlia di un ex presidente Betancourt della Colombia, che era stato presidente negli anni 80. Ecco, diciamo. Invece, dopo l'89, ecco, poi c'è da ricordare che negli anni 80 e 90 si fermò logicamente anche il solito gruppo armato di estrema destra, le cosiddette Autodefensas Unidas de Colombia, che diciamo, combatteva i vari gruppi comunisti e fece diversi crimini. Poi ci furono. Ma è un po' ecco, sulla Colombia è un pochino più difficile stabilire quanti furono i morti, perché diciamo, i morti sviluppati dai vari gruppi comunisti si mischiavano con i morti legati agli attentati dei narcotrafficanti. Insomma, l'insieme della violenza causata dai narcotrafficanti e dai gruppi comunisti fa ammontare i morti a 220.000, che non sono pochi, quindi sarebbero molto di più della Colombia, molto di più del Perù, scusate. Però ecco, io penso che diciamo, la maggioranza di questi morti però furono causati dai narcotrafficanti. Ora, per quanto le FARC siano state un gruppo potente e violento, non ci credo che abbiano causato 200.000 morti. Io credo che la quota di morti imputabile alle FARC sia abbastanza simile a quella imputabile a Sendero Luminoso, poi forse anche un po' più bassa. Forse i morti legati alle attività violente, diciamo di tutti questi quattro gruppi, mettiamoli tutti insieme, inclusi la milizia di estrema destra, che anche loro hanno commesso molti crimini. Ricordate, queste milizie di estrema destra erano molto brutali, diciamo, avevano questa forte ideologia anticomunista, e quindi una volta che si avevano a che fare con sospetti comunisti o sospetti guerriglieri, sospetti terroristi, ammazzavano tutti, ammazzavano le loro famiglie, i loro vicini, e quindi sono stati fatti tanti crimini. Quindi, insomma, molto probabilmente, diciamo, i morti per i gruppi comunisti sono stati, direi, sui 50.000. Ecco, nonostante che alla fine, però, diciamo, ci siano state queste attività legate appunto a queste alleanze con i gruppi narcotrafficanti, alla fine si è arrivati a un accordo di pace. Un accordo di pace in cui è stata concessa l'amnistia, ciò che non è riuscito in Perù, e questo fa capire che le FARC sono state meno violente del Perù. Un accordo di pace, l'amnistia, Però a un certo punto c'è stato il referendum, Questo accordo di pace è stato nel 2016. Il presidente Santos, che ha fatto firmare questo accordo di pace, ha vinto il Nobel per la pace, così come il presidente dell'Etiopia che abbiamo visto nelle elezioni sull'Africa. Però i cittadini hanno bocciato sto benedetto referendum. Molte famiglie di quelli morti, ammazzati dalle FARC, hanno detto: ehi, ma come, noi ci hanno rapito nostro figlio, nostra figlia, l'hanno tenuto, abbiamo pagato il riscatto, poi li hanno ammazzati lo stesso, diciamo, hanno fatto una campagna di mobilitazione contro l'accordo di pace, contro l'amnistia, noi non vogliamo l'impunità per questi criminali, E allora il governo cosa ha dovuto fare? Il governo, diciamo, ha firmato un secondo accordo per la pace con le FARC e ha previsto delle compensazioni economiche alle famiglie vittime delle vittime. E però che ha fatto? Ha organizzato un secondo referendum? Ma neanche per idea. A questo punto il secondo accordo della pace è stato ratificato dal Parlamento, evitando un secondo referendum. Ci sono stati un po' di scontri armati, come al solito non tutti i militanti sono d'accordo con i accordi di pace, però alla fine, insomma, speriamo che regga, speriamo che non ci siano in futuro altri attentati, altra gente che muore per mano di questi gruppi che sono, diciamo, gruppi che non hanno più ragione di esistere, sono solo dei criminali che, diciamo, approfittano delle ceneri del comunismo per compiere degli atti di violenza, per rapire le persone, per togliere soldi alle famiglie, per creare, diciamo, delle disgrazie. La Cambogia ha un voto più o meno di 3-3, quindi è sul livello della Repubblica Dominicana. Il Perù invece aveva 2-3, se non ricordo male. Il Perù, ecco, a livello di società civile è più o meno come la Colombia, come i paesi dell'America Centrale, però politicamente il Perù è più avanzato. La democrazia peruviana ha sempre funzionato meglio delle altre democrazie della zona. Però Perù, Colombia, Repubblica Dominicana, tutti questi paesi stanno un po' nell'area di confine fra democrazie liberali e regimi ibridi. Ecco, vediamo adesso Haiti, che è un caso abbastanza interessante. Ci manca Haiti e Chiapas. Vediamo appunto Haiti, che è un caso un po' particolare. Allora, cosa si può dire di Haiti? Haiti sostanzialmente, ritorniamo alla mappa, la mappa 267, è la parte a est della vecchia isola ispaniola. Haiti ha avuto, diciamo, è un paese molto povero, che proprio non faceva molto fatica, tanto che a un certo punto gli Stati Uniti invasero nel 1915 invasero Haiti, ma non tanto per il discorso, ancora il comunismo non c'era, ma semplicemente quasi un intervento da ordine mondiale, da ordine americano, diciamo così, per promuovere la modernizzazione del paese, e dopo circa 20 anni lasciarono l'isola. E ad Haiti c'è stato un regime neopatrimoniale, personalistico, legato alla famiglia Duvalier, prima il padre François, poi il figlio Jean-Claude. Haiti è stata anche una colonia francese, quindi è francofona. E c'è stata anche una milizia paramilitare di estrema destra, i famosi Tonton Macoute, che hanno fatto crimini di ogni tipo. Poi nell'83 è venuto il Papa, Wojtyla ha visitato Haiti, e questo ha rappresentato un elemento di novità, e quindi, diciamo, a questo punto la democrazia è stata favorita. Dopo l'89 ci sono state le prime elezioni libere, e naturalmente chi ha vinto? Ha vinto un populista di estrema sinistra, addirittura un prete, un certo Aristide, molto terzomondista, molto antiamericano, anche, diciamo, era populista sullo stile di Perón e Allende, non aveva appreso le lezioni della guerra fredda, quindi non è che era neanche un campione di diritti civili come tanti populisti, gestiva lui il potere, e quindi lui sapeva il giusto da fare, quindi se c'era qualcuno che lo criticava perché, che so io, aumentava la spesa pubblica, a lui non gli andava bene, quindi era sostanzialmente una democrazia liberale. La destra haitiana subito si allarmò, e ci fu un colpo di stato militare del 91, guidato da un certo Cedras. E a questo punto la situazione politica in Haiti peggiorò, ovviamente, no? Haiti era stritolato da una sinistra estrema, populista e liberale e da una destra radicale, militare o neopatrimoniale. A questo punto ci fu anche la mediazione di Clinton, delle Nazioni Unite, e praticamente si negoziò con i militari il loro abbandono del potere senza che ci fossero, diciamo, guerre, però sostanzialmente l'ONU autorizzò una missione degli Stati Uniti che sbarcò sull'isola e riconsegnò il potere ad Aristide. E i militari godettero di un'amnistia, quindi lasciarono il paese, andarono in esilio, però non furono condannati, quindi il conflitto fu risolto con uno scambio. Ci fu la missione ONU, che sostituì i militari statunitensi, però cosa è successo dopo? Dopo è successo che il governo di Aristide è sempre stato peggio. C'è stato anche Jonathan Demme, il regista del Silenzio degli Innocenti, che ha fatto un film in cui si denunciavano tutte le, non voglio male, cosa si chiamava, The Informant o qualcosa del genere, non mi ricordo bene, che è su un giornalista haitiano che lottava contro Aristide. Insomma, diciamo, Aristide aveva molto limitato la libertà di stampa, perché questi populisti di estrema sinistra non gradiscono che qualcuno critichi il loro stile decisionale, aumentano la spesa pubblica a dismisura, sfasciano l'economia, e quindi la classe media, le classi medio-alte erano molto contrarie a Aristide. Ecco, 10 anni dopo, nel 2004, vari gruppi armati di estrema destra cominciarono a fare delle rivolte, quindi c'era il rischio che ci fosse di nuovo una guerra ad Haiti. Anche qui gli Stati Uniti tentarono di mediare, proposero un patto consociativo in cui Aristide avrebbe mantenuto la presidenza, l'opposizione sarebbe andata alla carica di primo ministro, però non c'era spazio per un negoziato di questo tipo. Quindi a un certo punto, nel 2004, ci fu un nuovo intervento militare statunitense, anche questo senza spargimento di sangue, quindi un intervento militare non violento, che è un simbolo, però insomma. E anche qui Aristide fece lo stesso accordo che fecero i militari del 94, cioè andò in esilio, e diciamo si evitarono degli spargimenti di sangue. Di nuovo la missione dell'ONU fu confermata, ci furono nuove elezioni, ci furono nuove elezioni che furono vinte dal braccio destro di Aristide, un certo Préval, che già negli anni 90 era venuto fuori. Préval era un populista, ma un populista più moderato di Aristide, e con cui Aristide era anche entrato in conflitto. Préval era stato presidente negli anni 90, nel 96, ma poi Aristide nel 2000 aveva di nuovo rivinto le elezioni, perché quando i leader populisti calcano la mano, e si appellano ai settori più poveri della popolazione, i settori più poveri della popolazione rispondono. E quindi per avere sicurezza di essere quanto più un leader populista e radicale, l'America Latina tanto più sa che potrà essere eletto, un po' come Chavez in Venezuela, no? Quando i leader populisti si moderano, allora rischiano di perdere, perché a questo punto i candidati non populisti possono averla meglio. Quindi c'è stata una trascendenza con la democrazia, anche se la democrazia haitiana è un po' zoppicante. Préval è stato eletto alcune volte, altre volte è stata eletta la destra, si sono alternati, diciamo, la destra più moderata, ovviamente, non una destra radicale, e c'è stato anche un candidato che è legato al partito di Préval, che è stato un certo Célestin, che è stato però sconfitto. Recentemente ci sono stati due presidenti di destra, sono stati Martelly, che era un musicista, e attualmente Moïse. Ecco, in Haiti ci sono stati all'incirca 5.000 morti, quindi diciamo è stato un paese, ecco, diciamo, abbiamo un numero di morti che è abbastanza simile a quello della Repubblica Dominicana. Ecco, cos'altro c'è da dire? C'è da dire che appunto resta il Chiapas, le Falkland le facciamo quando facciamo i paesi dell'Europa, quando facciamo l'Europa ci sarà da fare, diciamo, l'Ulster, le Falkland, i Paesi Baschi e Cipro. Ce lo dovremmo fare a fare questi quattro conflitti. Ora ce ne sono troppi, diciamo, le Falkland non c'entrano. Ecco, resta il Chiapas, l'ultimo caso che analizziamo è quello del Chiapas, in quanto che il Chiapas, ecco, vedetelo un attimo dalla mappa, è questa regione al confine con il Guatemala, che è abitata da una popolazione indigena. Vedete questo staterello rosso all'interno del federalismo messicano, che è molto vicino, abbastanza vicino al Guatemala. È abitata da popolazione indigena, e diciamo con l'ingresso del Messico del NAFTA, diciamo, si è sviluppata dei gruppi armati, l'esercito zapatista di Liberación Nacional, non i sandinisti, gli zapatisti, guidati dal comandante Marcos, una sorta di nuovo leader terzomondista, che voleva, diciamo, grazie alla guerriglia rivoluzionaria, difendere i diritti degli indigeni che erano stati repressi dal governo messicano. Quindi, ecco, con il NAFTA questo conflitto tra una nuova politica liberista promossa dal governo messicano e allo stesso tempo questa cooperazione con gli Stati Uniti e il fatto che il governo messicano avesse nel corso dei decenni sempre trascurato i diritti degli indigeni, insomma, i nodi arrivarono al pettine e ci fu questo comandante Marcos, che anche lui era un professore universitario, un marxista, un terzomondista, che sfruttò molto i media, internet. Ricordo che la mamma di una compagna di classe di mia figlia aveva nella cameretta della bambina, un bel poster del comandante Marcos. Lei era sempre una non violenta, era sempre una non violenta che andava in parrocchia, che insomma il classico cattocomunismo fiorentino, in cui appunto, diciamo, abbiamo questi genitori che non ci capiscono una mazza di politica e vengono affascinati da questi leader violenti che, diciamo, dovrebbero restare al di fuori delle camere dei bambini degli anni 2000, ma no, non era così. Il famoso neocomunismo, in cui si apprezza la violenza degli altri. Ecco, in qualche modo, diciamo, ci furono degli scontri armati, non è che questa è stata una guerra, diciamo, violenta, si stima sia stati circa 350 morti. Diciamo, questo comandante Marcos però è stato abbastanza abile, è stato abbastanza efficace, e nonostante che appunto questi poveri indigeni, questi indigeni erano dei disgraziati ovviamente, che spesso i loro diritti erano stati calpestati nel corso dei decenni, se non dei secoli, perché per fare un esempio, no? Questi indigeni, pensate che avessero il catasto? No, quindi tutte le loro proprietà furono confiscate dai grandi proprietari terrieri, insomma dalla popolazione di origine spagnola, che si approfittarono di questi indigeni e gli tolsero le terre. Quindi ci furono varie manifestazioni e proprio nel periodo in cui era presidente un politico di destra, un certo Fox, furono concessi, diciamo, queste manifestazioni, questi scontri armati con gli zapatisti, portarono a un'autonomia amministrativa, magari non perfetta, magari migliorabile, però insomma tutto sommato da allora diciamo, queste proteste degli indigeni sono diminuite. Sono state anche applicate delle riforme, per migliorare, diciamo, le prestazioni dello Stato nel campo dell'educazione, della sanità, eccetera, eccetera. Ecco, questo comandante Marcos si chiama probabilmente Rafael Guillén, è anche lui un professore universitario di filosofia che si è formato alle scuole dei gesuiti. E quindi in qualche modo, diciamo, questo conflitto è stato prevalentemente risolto, ecco, anche se tutti sono consapevoli che probabilmente si potrebbe fare di più per garantire i diritti di questi indigeni. Va bene, via, abbiamo terminato e la prossima lezione è sui conflitti in Europa, incluso le Falkland.